Sì. Buongiorno sottosegretario, buongiorno presidente Tuccillo, buongiorno presidente Petralia, buongiorno a tutti i presenti. Sottosegretario, guardi, io le do atto, diciamo, di porsi sempre in una forma, per così dire, di grande apertura, di grande al dialogo, diciamo, anche di grande umiltà, oserei dire, se mi consente di dirla così nei toni. Però devo dirle con la stessa schiettezza che lei ha richiamato che proprio per il fatto che questa è la prima riunione diciamo che interviene nel merito delle problematiche che afferiscono al corpo di polizia penitenziaria e all'amministrazione penitenziaria tutta, dopo una serie di questioni che ci hanno riguardato e che non voglio ripercorrere, mi sarei aspettato o sentire da lei qualcosa intanto per introdurre la riunione piuttosto che chiedere a noi, perché vorremmo sapere qual è la progettualità del Ministero rispetto all'amministrazione penitenziaria e rispetto al corpo di polizia penitenziaria del Ministero, se ce l'ha una progettualità. Ma ecco, lo dico con franchezza, che non vorrei sembrasse scortesia. Noi abbiamo la sensazione che questa progettualità non ci sia, come in una serie di altre materie, diciamo. E avremmo voluto sapere, per esempio, visto che poi l'oggetto della riunione, oltre che varie ed eventuali, era il Covid, la pandemia da coronavirus. Io però non la vedo, se fosse possibile averla in primo piano, sottosegretario, non lo so, sarebbe, sembra che stia parlando da solo in questo momento.
Io sono qui, solo che quando
Sì.
Una persona non parla, lei dovrebbe fare il quadro a 9, in modo da vedersi tutti, compreso me.
Adesso la vedo, non so come fare, vabbè, pazienza, pazienza. Dicevo, avremmo voluto sapere, per esempio, del lavoro della task force. Noi sappiamo, abbiamo saputo, per vie traverse, peraltro, perché non ci è stata data nessuna comunicazione ufficiale, abbiamo saputo della costituzione di una task force carceri, in cui è presente il garante dei detenuti. E, per carità, è un fatto che registriamo positivamente che vi sia il garante, che peraltro dobbiamo riconoscere, secondo noi, ha avuto un ruolo anche nella fase di contenimento, così, delle drammaticità che si sono registrate con le rivolte. Ma questo è un problema. Cioè, il fatto che ci affidiamo al garante dei detenuti per contenere le rivolte, questo è già un problema di per sé. Quindi, dicevo, avremmo voluto avere delle notizie, vorremmo sapere cosa ha fatto la task force, se ci sono delle proposte, come si pensa di affrontare questa ulteriore fase di cui dirò tra poco. E avremmo voluto soprattutto, e vogliamo, e chiediamo, e rivendichiamo. E vorrei dire, guardi, mi esce fuori, io vorrei evitarlo, ma mi esce fuori questo termine. Diffidiamo il Ministero a fornirci i dati sui contagi. Perché guardi, sottosegretario, poi lei viene da un movimento che sulla trasparenza ne ha fatto un cavallo di battaglia. E allora perché questa forma di oscurantismo? Perché non ci devono essere i dati sui contagi degli operatori e dei detenuti, ma soprattutto degli operatori? E soprattutto quando i dati vengono forniti, che non sia in maniera distillata e preconfezionata per addivenire già a un risultato precostituito, perché non basta il dato dei contagi, bisogna sapere, come lei mi insegna, quel dato a quanti tamponi si riferisce e soprattutto a quanti soggetti sottoposti a tampone si riferisce, perché se no è un dato aleatorio e poco significativo. E quindi sa, lei ha anche parlato di ripartenza, ma la ripartenza vale per il paese, perché noi nelle carceri, e lei lo sa, non ci siamo mai fermati, anzi abbiamo dovuto correre di più. in questo periodo. Quindi il paese riparte, noi non ci siamo mai fermati, ma dobbiamo affrontare noi anche questa ripartenza. Probabilmente prima o poi, lo diceva qualcuno prima di me, riprenderanno i colloqui, già sono parzialmente ripresi i colloqui visivi. Allora, intanto c'è bisogno di concordare un protocollo appunto condiviso per le misure di contenimento dei contagi da coronavirus. Noi siamo l'unico settore in cui, no, della pubblica amministrazione, ma anche del privato, in cui non si è condiviso un protocollo di massima. Abbiamo tenuto recentemente una riunione al DAP, compressa, diciamo, nei tempi di discussione per ragioni diverse, ci eravamo aggiornati, ma non è pervenuta la successiva convocazione. Quindi c'è l'esigenza di condividere un protocollo di massima per poi andare a verificare negli istituti. Ma in quegli istituti, come Ancona, io lo ribadisco, l'ho già detto al dottore Parisi, che credo mi stia ascoltando. Ad Ancona da anni manca il responsabile di protezione e prevenzione. Come si fa a elaborare il documento di valutazione dei rischi? E ancora non si interviene, l'abbiamo segnalato per iscritto in tutti i modi. Diteci cosa fare, perché siamo pronti a farlo eventualmente. E quindi il tempo a disposizione è poco. Io non la voglio fare lunga, anch'io ho una lista della spesa molto lunga, ma so di non essere al supermercato, quindi cercherò di essere concreto. E poiché c'è in questo momento il referente politico, io dico quello che dovrebbe fare la politica, quello che dovrebbe fare il governo in questo momento. Lo abbiamo detto anche al capo del DAP, ma a maggior ragione lo diciamo a lei, Sottosegretario. Secondo noi c'è bisogno di concretezza, no? Se ne parla spesso. Allora, un decreto legge che affronti l'emergenza, un decreto carceri, perché sì, si può mettere nel decreto rilancio, si può intervenire in vari modi, però io credo che ci sia bisogno di affrontarlo questo tema delle carceri, questa emergenza penitenziaria che si protrae e perdura nel tempo al di là delle dichiarazioni formali dell'emergenza stessa. Allora, un decreto che preveda assunzioni straordinarie, ripartendo dal lavoro che è stato fatto sulle dotazioni organiche che bisogna formalizzare, quindi prendendo atto dell'inadeguatezza degli organici attuali. Quindi assunzioni straordinarie anche mediante procedure accelerate. Lei in passato si è battuto per lo scorrimento delle graduatorie. Se necessario si scorrono le graduatorie, ma diciamo che a noi interessano le assunzioni. Poi sulla forma e le modalità possiamo discutere. C'è bisogno di approvvigionamenti tecnologici e strumentali, perché poi si continuano a verificare le evasioni. E per noi è paradossale che la politica e l'opinione pubblica si allarmino quando magari vengono concesse la detenzione domiciliare, che pure è vagliata di un giudice, ma non si allarma quasi nessuno quando poi i detenuti semplicemente se ne vanno perché lo decidono. E oggi questa è la condizione delle carceri. Guardi, ieri sono evasi calandosi del muro, ma in altre circostanze sono evasi uscendo dalla portineria principale. E se decidono, guardi che possono farlo, sottosegretario. E allora sono necessari approvvigionamenti strumentali, tecnologici, logistici, perché anche quando abbiamo dovuto affrontare le rivolte, io l'ho detto con una battuta, sembravamo i Flintstones, avevamo la pietra e le pietre e le clave per andare eventualmente a intervenire se ce ne fosse stato bisogno. E quindi bisogna affrontare il tema delle aggressioni. Noi pensiamo che possa essere utile come deterrente introdurre un reato specifico che sanzioni chi in stato di detenzione aggredisca la polizia penitenziaria. E si è detto, c'è una questione sulle caserme. Guardi, Nomen omen, qualche volta, e sottolineo qualche volta, è vero, io mi chiamo De Fazio e sono effettivamente un po' fazioso. Lei, sottosegretario, rispondendo a un'interrogazione parlamentare, ha detto che la caserma è gratuita. Tuttavia, la gratuità si riferisce solo al tempo strettamente necessario all'espletamento dei compiti istituzionali. Mi perdoni, sottosegretario, ma mentre si espletano i compiti istituzionali, la polizia penitenziaria non può andare in caserma. Quindi riveda un po' questa risposta all'interrogazione e risolviamo la questione della caserma, perché basta un'interpretazione autentica. Guardi, c'è un emendamento che è presentato, credo che ancora chi di competenza si debba pronunciare sull'ammissibilità, però c'è un emendamento in Commissione Giustizia al decreto Giustizia, credo la legge di conversione del Decreto legge 28, credo che addiviene all'interpretazione autentica della caserma. Allora, vede, il ministro oggi è il capo, il nostro ministro, è il capo delegazione di un governo la cui forza maggioritaria è quella da cui proviene, è quella che rappresenta. E l'emendamento è stato presentato dall'altra forza, dal PD. Non c'è una sola ragione perché quell'emendamento non debba passare. Se non passerà, ne avrete la responsabilità. Io lo voglio dire con chiarezza. Tutti, non solo voi. Tutto questo governo ne avrà la responsabilità e se la dovrà assumere. Non è questione di arretrati o meno. E poi c'è la necessità di una legge delega, perché attraverso un decreto legislativo occorre riformare complessivamente l'amministrazione penitenziaria e il corpo di polizia penitenziaria e occorre, sottolineo, ampliare i ruoli tecnici, perché si è visto anche durante la pandemia, ma non solo durante la pandemia, quanto il corpo abbia bisogno e quanto il corpo sia penalizzato dalla mancanza dei medici del corpo. E allora è necessario anche per il corpo di polizia penitenziaria, che deve essere ed è, ma lo deve essere veramente al pari delle altre forze di polizia, è necessario anche che abbia i medici del corpo. Se no viene penalizzato anche quando si ammala il poliziotto penitenziario. E poi io concludo, sottosegretario, ma ci sono un altro paio di cose che mi preme dire e poi spero di poter intervenire nuovamente, che afferiscono al regolamento di servizio. Il riordino delle carriere, prevede che il regolamento di servizio vada aggiornato, è ormai datato, è superato, è diciamo inattuabile. E deve essere aggiornato entro il 20 agosto. Ancora non si è fatto nulla. Noi chiediamo che si istituisca immediatamente un gruppo tecnico a cui possano partecipare anche le organizzazioni sindacali per la revisione e l'aggiornamento del regolamento di servizio. E poi c'è un'altra questione legata al riordino che ha istituito due ulteriori dirigenze generali e alcuni altri posti di dirigenza. E allora è necessario, io non lo so, probabilmente è necessario rivedere il regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia. Ma forse questo si potrebbe anche superare solo rivedendo i decreti ministeriali conseguenti di natura non regolamentare. Però è necessario farlo perché bisogna strutturare quelle due dirigenze generali. Bisogna, che peraltro non sono una soluzione, non sono quello che noi auspichiamo, non sono il punto di arrivo, ma sono un qualcosa che c'è e quindi bisogna strutturarle. Bisogna mappare i posti di funzione per i nostri dirigenti, per i dirigenti della polizia penitenziaria. E quindi, le dicevo, ci sono alcune cose da fare subito e io avrei molto altro da dire, ma non voglio rubare tempo. Spero che poi ci sia la possibilità di un ulteriore passaggio, di un ulteriore intervento. Grazie, sottosegretario.
Grazie mille, il fatto di non aver anticipato troppo all'inizio.